presidenza. A me questo io lo voglio dire, perché tutte le volte vengo a Pistoia io sto così. Ascolto perché il Signore mi conferma sempre e lo ringrazio perché vuol dire che stiamo facendo la sua volontà e stiamo andando nella sua direzione. Perché i canti che sono stati fatti sono canti di vittoria. Tu sei degno, solo a te mi arrendo. Cosa significa? Che siamo combattenti. Siamo dei combattenti. E oggi andremo proprio a parlare di un combattimento, andremo a parlare di fede e di fiducia in un grande Dio. Amen. Allora, dieci giorni fa, lessi una cosa interessante su WhatsApp che mi ha fatto riflettere. Proprio parlava della Bibbia e che in 52 paesi la Bibbia è vietata, però viene considerata anche una favola. E sotto c'era scritto, però Biancaneve e Cenerentola non sono mai state vietate, ed è una favola. Perché la Bibbia sì? E sotto ancora c'era scritto, perché nella Bibbia c'è potenza. Nelle favole non c'è potenza. E questo mi ha fatto riflettere di come il mondo vede la Bibbia. La vede una favola, una cosa che non c'è potenza. A volte anche inutile. Un libro. E oggi vedremo come anche altri popoli hanno visto la mano del Signore come una cosa non utile. E invece chi la impugnava l'ha vista come una cosa di potenza, una cosa che se non aveva avrebbe perso. Però prima vorrei leggervi con voi un versetto che si trova, lo prendo io, in Giovanni 14, tanto lo conoscete tutti. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, dice il Signore Gesù. Questo è un versetto che si colloca in Giovanni 13, finisce con Gesù che dice a Pietro che lo rinnegherà. E Giovanni 14, versetto 2, parla che Gesù va a prepararci un posto, un luogo. Quindi questo versetto è collocato lì tra il capitolo 13 e il versetto 2 del 14, ma è un versetto a parte. È un capitolo pieno, perché con queste parole noi dobbiamo capire cosa Gesù ci sta dicendo e cosa ci sta dicendo oggi. Innanzitutto inizia con il vostro cuore non sia turbato. Amen. Mamma mia, ma che esempio è il Signore Gesù? Lui sta per affrontare la croce, sta affrontando il rinnegamento di Pietro, perché gliel'ha annunciato poco tempo prima, e subito pensa sempre ai discepoli, pensa sempre a noi. Il vostro cuore non sia turbato. E poi dice di se stesso, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Invece l'uomo cosa fa? Prima pensa a se stesso e poi non pensa agli altri. Perché noi come esempio dobbiamo prendere il Signore Gesù e dobbiamo assomigliargli il più possibile. Perché il Signore Gesù è sempre stato un esempio di come dobbiamo comportarci. A me mi piace troppo in Giovanni 13 quando dice ha amato di stare con i suoi fino alla fine. Mamma mia, oggi quando noi pensiamo, cioè stiamo aspettando una data o qualcosa di brutto, ci isoliamo. Non so se ci avete fatto caso. Non voglio parlare con nessuno, no, io guardo, no, poi mi domandano. Ci isoliamo. Invece il Signore ha così amato da stare con loro fino alla fine. E ha pensato a loro. Perché gli ultimi momenti ha dato gli insegnamenti ai discepoli. Non ha detto, va bene, ora servitemi, ora preparatemi una buona cena, perché mi raccomando, trattatemi bene. È stato lui a servirli. E questo il vostro cuore non sia turbato. È una cosa che il Signore Gesù ci dice ancora oggi. Perché sapete quanto è importante combattere con un cuore allegro. Perché se te vai in battaglia con un cuore turbato, perdi. Perché? Perché se sei turbato, non puoi avere lucidità di cuore, di avere piena fiducia in Dio. Perché allora qualsiasi cosa ti fa dubitare. E oggi andiamo proprio a affrontare questa situazione, che tanto lo conoscete tutti questo capitolo, si parlerà di un gigante, si parlerà di Golia, e di come il popolo di Israele... Ne avete già parlato perché ho visto uno sguardo del...
Domenica scorsa.
Bene. No, è stato bello perché ho visto tutti guardare lì E anch'io ho guardato perché ho detto: cosa ho fatto? Bene. Amen. Amen. Sorella, ti voglio bene. Amen. E quindi, allora non lo leggo nemmeno, tanto se lo conoscete, no, scherzo. Però di come il popolo di Israele aveva il cuore turbato e non si è ricordato di chi era Dio e di cosa ha fatto Dio. Soprattutto il re Saul l'ha vista la mano di Dio all'opera, ma non se n'è ricordato. E il Filisteo, dice la Bibbia, 40 giorni ha dichiarato contro Israele, a offesa di Israele, e il popolo tremava. E Dio manda un ragazzo, manda Davide. Se lo possiamo prendere in 1 Samuele 17. Vi invito anche a immaginarvelo questo gigante, perché molto spesso noi, quando leggiamo questo capitolo, abbiniamo sempre Golia a una difficoltà che abbiamo imminente, che può essere una difficoltà fisica, una difficoltà di carattere, di lavoro, ma molto spesso queste battaglie sono interne nostre, questi giganti li abbiamo noi dentro. A me mi piace pensare Golia come il gigante dell'orgoglio. Perché vedete cosa fa Israele? Lo abbatte, dice, a vergogna delle schiere di Israele, io dico questo. L'orgoglio, quando uno ti svergogna, ti cresce l'orgoglio dentro. E mi piace questo, perché Davide, quando ha sconfitto questo gigante, dopo è tornato a suonare l'arpa. Non era orgoglioso. Mi piace questo abbinamento. Di pensare di come il Signore a volte ci mette davanti dei giganti per farci crescere, di affrontare delle situazioni nostre che dobbiamo abbattere perché sennò verremmo schiacciati. E mi piace questo perché in Davide non è mai stato trovato orgoglio, ma è sempre stata trovata una grande umiltà. Mamma mia, questo mi ha fatto riflettere su che gigante abbiamo davanti. Perché lo possiamo chiamare Golia, lo possiamo chiamare in tanti modi, ma è un gigante che noi siamo chiamati ad abbattere. E non con le nostre forze. E ora lo andremo a vedere. Allora, innanzitutto nel versetto 3 lo descrive. I Filistei stavano sul monte, da una parte Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia, di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo. Portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta, come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolta alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saulo e tutti Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Vedete anche come si presenta Golia? Non sono io il Filisteo e voi servi del Dio Altissimo, servi del Creatore del cielo e della terra, servi del Dio di Israele. No, li chiama servi di Saulo. Servi di un uomo, non sono io il Filisteo. Non è un caso che qui lo mette con la lettera maiuscola, il Filisteo, e voi dei servi di Saul. Mamma mia, e questo è come a volte anche il mondo vuole abbatterci. Non ci chiama figli di Dio, ma ci chiama sognatori, gente che crede alle favole. E noi cosa facciamo? Tremiamo come qui il popolo di Israele? O reagiamo come Davide? Perché noi siamo chiamati a essere combattenti. Non so se qui l'ho già detto, ma lo dico spesso. Io questo mito lo voglio sfatare. Il cristiano non è un pungible, è un pugile. Non siamo chiamati a subire e basta, come il mondo pensa. Perché quando sanno che sei un cristiano, ti possano dire che tu vuoi, tanto sanno che te devi reagire bene. Ma non hanno capito che non siamo dei pungible, ma siamo dei pugili. Siamo chiamati a combattere, ma non controcambiando con la solita moneta, ma con la vittoria in mano. Perché veramente io ho visto e ho provato anche sulla mia pelle che si vince il male con il bene. E come il Signore ti fa uscire a testa alta, solo Lui, solo Lui. Perché è una battaglia che da solo avresti fatto un danno, avresti avuto dispiaceri, rimorsi, e di come invece il Signore ti fa uscire a testa alta e ti fa uscire vittorioso e testimoni della sua luce. Mamma mia, solo Lui lo può fare, perché noi uomini siamo bravi a complicarci. E qui dico gli uomini e non le sorelle, per rispetto, perché noi uomini siamo bravissimi. Soprattutto, cioè, io ho iniziato veramente a dire sempre scusami è colpa mia, ho imparato. Perché alla fine effettivamente è la cosa più giusta, perché noi voi donne sapete fare più cose contemporaneamente, noi ne facciamo una. E a volte sbagliamo anche quella, questo è vero. Però, no, lo dico perché a volte noi pensiamo di fare bene con le nostre idee. Ma perché Dio ci ha creato maschi e femmine? Perché insieme funzioniamo. Questo è vero. Voi a volte dovete essere frenate perché andate a 10.000. Noi andiamo a 10 e qualche volta troviamo la giusta direzione e lì si vede, perché stiamo facendo la volontà di Dio. Si vede quando una coppia va nella direzione, perché ci aspettiamo insieme e lo facciamo insieme. E qui siamo chiamati come Chiesa a fare. Perché anche un responsabile che va a 100 all'ora e la Chiesa va a 10, non funziona. Qui tutto Israele stava andando a 10. Davide non andava a 100, ma li ha presi e gli ha detto accelerate. Perché Davide cosa ha fatto? Non ha sconfitto da solo tutti i filistei, ne ha sconfitto uno. E quello ha dato la carica a tutto il popolo e insieme sono andati. Queste cose non vengono mai viste. Ma se voi leggete, non è mai un solo uomo. Dio si può usare di un uomo, ma è sempre plurale. Perché noi siamo il corpo di Cristo. Siamo il corpo di Cristo. Come corpo non possiamo pensare che quello ha valore e quell'altro no. Qui noi leggiamo di Davide, leggiamo di Saul. E io sento a volte dire il protagonista qui è Davide, qui è Saul, qui è Golia, qui è... Qui il protagonista è Dio, è la grazia del Signore. Perché come fai a fare tutte queste cose senza la mano di Dio? Concentriamoci su di Lui. Io è come quando sento fratelli e sorelle che stanno ore e ore e ore a parlare del nemico. Ma che parli del nemico? Ma parla di Dio. Tanto è stato sconfitto, lascia fare, bella è persa la cosa. Vai avanti, parla di Dio. Non stare a concentrarti sul male. Io guarda, il Signore mi ha messo questa frase nel cuore negli ultimi giorni, è bellissima. Non guardare le tue mancanze, guarda dove Dio ti completa. Non guardare dove manchi, ma guarda dove Dio ti sta completando. Fai questo esercizio e vedrai quanto è più bello quando affronti le situazioni e non vedi la parte del tuo carattere da affrontare, ma vedi già la vittoria che hai nel Signore. E qui lo sta descrivendo questo gigante, ma lo sta descrivendo proprio per farci capire cosa vedeva Israele. Un uomo alto 3 metri, aveva un'armatura di 57 kg e la punta della sua lancia pesava 7 kg. Immaginiamoci. E Dio chi manda? Un ragazzo. Per motivi di tempo vado subito a leggere al versetto 31. Quindi Davide quando arriva sul terreno di guerra per portare il cibo al generale per i fratelli, sente queste parole che il Filisteo sta dicendo a Israele. E che cosa succede? Si infiamma. Si infiamma perché questo Filisteo sta offendendo Dio. E questo è un esempio anche per noi, perché a volte noi nel mondo, quante volte sentiamo bestemmiare il nome di Dio? Quante volte sentiamo che dire che Dio, se fosse buono, perché ha permesso questo, perché ha permesso quello? E sapete l'errore che facciamo? Ci infiammiamo, ma ci infiammiamo contro l'uomo. Ah, ma te non lo conosci, non lo sai, iniziamo il battibecco. Invece noi dobbiamo portare la testimonianza di chi è Dio. Sapete, ho letto in un libro una cosa interessantissima. Un pastore, per evangelizzare, quando c'era qualcuno che gli diceva «Io non credo in Dio», lui per aprire il discorso diceva «Mettiti a sedere, parlami di questo Dio perché probabilmente non ci credo nemmeno io». Perché così gli poteva parlare di chi veramente era Dio, che non era il Dio che credeva quello lì. Questo è vero, perché il mondo conosce un altro Dio, non è il Dio della Bibbia, il Dio di Israele, il Padre, non è. Ma è un Dio di tradizione, è un Dio lontano, un Dio che il mondo gli ha messo questa etichetta addosso. E noi come ambasciatori siamo chiamati a fare l'ambasciata, a presentarlo chi è veramente. E qui Davide lo fa presentandolo al suo popolo. Perché leggiamo al 31, le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul. Che lo fece venire? Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Saul disse a Davide, tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo uccise il leone e l'orso. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Mi fermo qui. Allora, Saul cosa fa? Gli dice, ma te come fai ad andare a combattere? Non sei solo che un ragazzo. E lui è un guerriero dalla sua giovinezza. Ora, io non so se Saul l'ha cresciuto, l'è andato a trovarlo questo filisteo, però ha dato per scontato che è un guerriero dalla sua giovinezza. Questo cosa fa capire? La differenza tra Davide e Golia. Cioè che anche visivamente nessuno gli avrebbe dato due penny a Davide. E questo è una cosa che anche Dio fa con noi. Perché dove te non sei capace, Dio ti rende capace. Dove nessuno ti darebbe due penny, è dove invece te porti vittoria. E io lo ringrazio il Signore per questo, perché quanto mi fa apprezzare ogni persona nella Chiesa. Perché ogni persona è un membro importante. E nessuno può dire all'altro io non ho bisogno di te. Wow, anche questo è un miracolo nella Chiesa. Perché nel mondo fanno a gara per screditarti, fanno a gara per metterti da parte. Mamma mia, che benedizione ci ha dato il Signore nella famiglia sua. Bello guardarci con questi occhi, vedere ognuno e dire sei importante. Mamma mia, wow! E qui cosa succede poi? Davide soggiunse dicendo, descrive cosa lui ha fatto. Ha sconfitto l'orso, ha sconfitto il leone, ha strappato la preda e se questi gli si rigiravano, lui li uccideva. E se ti fermi qui, sembra proprio che Davide si vanti di se stesso, come dire, guarda, te mi hai detto sono un ragazzo, ma te, come noi oggi, facciamo vedere il curriculum, ma te non lo sai io cosa ho fatto, guarda, ta 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 ta, e sembra questo. E quindi si sta vantando, però fa una cosa che dobbiamo fare anche noi, perché nel versetto 37 non è un caso che la Bibbia dice e Davide soggiunse. Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Amen! Cosa ha fatto? Si è vantato, ma si è vantato del Signore. E questo siamo chiamati anche noi a farlo. Noi cristiani dobbiamo vantarci. Non dobbiamo stare in silenzio, non dobbiamo dire no, ma poi penso di mettermi sotto una luce io, di levare la gloria al Signore. No! Qui Davide l'ha detto, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Ma poi ha aggiunto, se l'ho fatto è perché Dio l'ha fatto in me. Quindi vantiamoci della croce, vantiamoci del Signore Gesù, andiamo a raccontarle. Guarda, ho potuto pregare per una persona e quella persona è guarita, ma è Dio che l'ha guarita. Questo deve essere, il problema è se ti fermi prima. È lì il problema, che l'orgoglio cresce. Invece così è la gloria cresce del Signore Gesù. Amen. Ok, versetto 38. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul, non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. Allora, perché vi ho detto immaginatevi la scena? Vi ricordate come la Bibbia descrive Saul? Un uomo che come lui non c'era in Israele, un uomo più alto dalle spalle in su, cioè quindi tutti gli uomini di Israele erano più bassi, gli arrivavano qui. E Davide come lo descrive? Un ragazzo. Cioè, ve la immaginate questa scena? Lasciate fare i film che vedete Davide con l'armatura su misura, ma avete capito un'armatura di Saul addosso a un ragazzo? Cioè, non so se ve la siete mai immaginata questa scena. Cioè, Saul che si leva l'armatura, un uomo alto, l'uomo più alto di Israele, la va a mettere su un ragazzo. E qui i film ci fanno dei problemi, perché non ci fanno realizzare cosa la Bibbia dice. Vediamo Davide con l'armatura bella, lucente, su misura. C'è qualcosa d'autore. E quindi cosa succede? Cos'è questa armatura nelle nostre vite? Sapete cos'è? È quando noi, invece di affidarci a Dio, ci affidiamo all'uomo. E invece di indossare l'armatura cristiana, indossiamo l'armatura di Saul. Indossiamo l'armatura dell'uomo. Ci affidiamo a un altro uomo. Si riveste dell'armatura di Saul. E questo noi lo facciamo quando noi ci affidiamo a un altro uomo invece di affidarci a Dio. E qual è la sensazione che un cristiano deve provare? Mi sento scomodo, non mi ci trovo, perché te non puoi trovarti affidandoti a un uomo, non puoi trovarti e starci bene, ma devi dire non mi sento a mio agio, io devo fidarmi di Dio, io devo rivestirmi dell'armatura che ha fatto su misura per me. E non quella degli altri. E poi c'è un'altra cosa interessante. Da qui in poi la Bibbia citerà molto spesso e senza spada, senza spada, senza spada in mano. La spada è l'arma che l'uomo predilige. Devo andare in guerra, devo avere la spada. Perché la spada sta a rappresentare la sua forza. Senza spada come faccio ad andare a combattere? E non è un caso che qui Davide, poi leggeremo più avanti, che posò la spada e prese il bastone. Non è un caso. Quindi cosa succede? Davide dice, non ci sono abituato, non posso affidarmi a te, io mi affido a Dio. E che cosa fa? E se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Wow, prese il bastone. E più avanti il Filisteo cosa gli dice? Sono forse un cane che tu vieni contro di me con un bastone? Cosa nota Golia dopo? Che Davide ha un bastone in mano, non ha la spada. E sapete cos'è? È quando noi andiamo nel mondo con la Bibbia. La Bibbia dice, ma che vieni con un bastone? Non vieni con la spada. Ma non hanno capito che questa è la spada dello Spirito. Non hanno capito che qui c'è potenza. La vedano come una favola, ma non hanno capito che qui c'è la vittoria. E nemmeno Golia l'aveva capito, che Davide aveva quel bastone in rappresentanza, che lì c'era la potenza del Signore, che lui stava andando in battaglia, non con la forza dell'uomo, ma con la forza di Dio. Perché poi il bastone non lo dice che l'ha usato per sconfiggere Golia, parla della fionda, ma qui dice del bastone, perché sta a rappresentanza che lui è andato nel nome del Signore, e non cercando il piano B. E qui mi rimetto in gioco io. Quante volte a me mi è capitato di avere il piano B con Dio? Signore, io lo metto nelle tue mani, però nel caso farò così. È capitato solo a me o c'è qualche un altro qui? Non alzate le mani, dai, tanto non c'è problemi. Lo so, è capitato solo a me, lo so. Però a me mi è capitato. E poi ho chiesto perdono a Dio, perché Dio non ha piano B. Dio ha solo piano A. E te sei nel piano A di Dio. Questo te lo devi ricordare. Non sei la seconda scelta. Non sei il rimpiego. Ma sei la sua prima scelta. Non c'era nessuno dopo Davide. C'era solo Davide. Perché era Davide che Dio aveva scelto per sconfiggere Golia. E Davide non si è preoccupato di... Poteva benissimo dire, prendi il bastone, ma un pugnalino dietro me lo metto, non si sa mai. Poteva farlo. Non l'ha fatto. Perché lui sapeva chi era Dio e credeva in un grande Dio. Quindi, dal versetto 41, intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre di più. a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un ragazzo, biondo e di bell'aspetto. Il Filisteo disse a Davide, «Sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide, «Vieni qua, e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide rispose al Filisteo, «Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto». Ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. A me, qui Davide ricalca, dice, ah, te hai visto il mio bastone? E io vedo che te c'hai lo scudo, la lancia e la spada. Ma io sto venendo contro di te nel nome del Signore. Amen. Cioè, lui non si preoccupa, ma io, non lo so, immaginatevi Davide. Allora, c'ha davanti questo gigante, vestito in questo modo con tutte queste armi. Dietro c'ha un esercito di filistei gasati da 40 giorni, vinciamo. Dietro c'ha il suo esercito che trema come una foglia, che piano piano indietreggia. Cioè, se Davide non avesse gli occhi su Dio, non avrebbe fatto un passo. E quante volte noi ci guardiamo intorno e non guardiamo Cristo? E ci fermiamo. L'evangelizzazione, lo so, però, visto, siamo sempre pochi. Visto, però, la gente non ci ascolta, vabbè, dai, vediamo che si può fare. Lo facciamo anche noi, guardiamo i problemi, guardiamo le difficoltà, ma guardiamo Cristo. Io, l'altra settimana, sera ad Arezzo con Jesus Revolution, io ho visto questi ragazzi, ma veramente c'era una pesantezza in quella città, gente che non ti ascoltava, ti scherniva, veramente. E io ho visto questi ragazzi che mentre la gente li faceva, no, non voglio sapere, non voglio sapere, li benediva. Che Dio ti benedica! Ma, e io ho visto come quella pesantezza si è trasformata in gioia. A un certo punto in quella piazza c'era gioia. Perché? Perché loro non avevano gli occhi sulle risposte, non avevano gli occhi sulla situazione, ma stavano guardando a Cristo, stavano guardando al compito che Cristo gli aveva dato. Perché sennò facciamo come Pietro, camminiamo sull'acqua e appena vediamo il vento, s'affoga. Che poi io dico sempre, quando leggo lì, è facile dire di Pietro, ma dei discepoli sulla barca non ne parla nessuno. Che tu ti hai a screditare Pietro, ma almeno lui ci ha provato. Però è vero. Perché è facile quando uno è nel servizio, quando uno si muove, essere giudicato. Ma noi siamo chiamati a muoverci anche noi, non a stare a sedere, non a stare sulla barca. Qui tutto il popolo stava fermo. L'unico che è andato è stato Davide. Poi, vedendo il successo, allora tutti, vengo anch'io. È così. E invece dobbiamo essere i primi noi a dire, vengo, guarda Cristo e vengo. C'è da fare questo. Sento che lo posso fare, non ho la capacità, Dio me le darà, lo faccio io. Questo è, non ti preoccupare, Dio ti darà vittoria, dove vittoria umanamente non la vedi, perché è un ragazzo. È un ragazzo, nessuno le avrebbe dato la vittoria, tanto che Golia lo prende in giro. Versetto 46, oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stessi i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare. Poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Amen. Allora, innanzitutto Davide non dice nelle mie mani, ma nelle nostre mani. Davide non è orgoglioso, pensa sempre a tutto il popolo, al popolo di Dio. È lui che sta andando a combattere, ma dice, ti darà nelle nostre mani. E questa è una cosa importante. E poi l'esito della battaglia dipende dal Signore. Vedi, né spada né lancia. Non ho bisogno della forza dell'uomo, io ho solo bisogno del Signore, perché tanto l'esito è suo. E questo deve essere in ogni campo della nostra vita. Stai affrontando una prova nel lavoro, hai difficoltà in una relazione. Mettilo nelle mani del Signore. Non fare con le tue forze, non cercare la spada. Non cercare il combattimento. Vai col bastone. Fatti vedere col bastone. E non è segno di debolezza, ma è segno di forza. Perché te ti sei messo nelle mani di Dio. Questo è. Non abbiate paura. Ma fatevi coraggio. Il vostro cuore non sia turbato, Quindi andate, abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia in Gesù Cristo. Questo è, non nell'uomo, in Cristo. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Ora, tutti, tanto ne avete parlato la settimana scorsa, quindi la fionda sapete com'era. Non era la fionda di oggi, era quella che si girava. Io non so se qualche chiesa ce l'ha, io farei una gara e vedrei dopo quanti anni uno fa centro, perché e qui con una pietra Davide lo ha colpito in fronte, gli si è conficcata. Però è interessante vedere che prima la Bibbia dice che ha preso 5 pietre e ora dice con una pietra. Allora, delle 5 pietre io ho sentito anche dire 5 ministeri, però la domanda consecutiva è con quale ministero lo ha colpito. È stato l'apostolo, il profeta, l'evangelista? Sono domande da fare, eh. È giusto, perché se mi risponde il dottore gli ho detto che l'ha ammazzato di studi biblici, cioè, no. Ora io la metto sul ridere, però è per farvi capire che a volte sentiamo delle cose che dobbiamo realizzarle. E qual è importante? Qui, allora, il numero 5 non è confermato, però molto spesso viene affidata alla grazia. Ora, non voglio dire che qui è questo, però qui posso confermare che Davide è andato in battaglia con la grazia di Dio. Questo è sicuro. Non voglio dire che le 5 pietre stanno a dire della grazia, ma che Davide aveva la grazia di Dio, questo lo posso dire. E quindi non è un caso. Poi, questa è un po' più veritiera, ho sentito dire le 5 pietre, c'era 5 giganti, una pietra per ogni gigante, perché parla di altri 4 giganti, sempre della stirpe di Rafa, che erano di Golia, che Davide sconfiggerà. Insomma, però una cosa è certa, Davide con una pietra ha sconfitto il gigante, che un popolo intero tremava. E questo cosa sta a significare? Che è ufficiale che l'uomo non c'entra niente qui. Perché che ha tirato una pietra, si è conficcata qui, è solo per la mano di Dio. E leggiamo cosa fanno i Filistei. Così Davide con una fionda e una pietra vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Senza avere spada in mano, senza affidarsi alla propria forza. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e sguanatala lo uccise e gli tagliò la testa. E i Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Amen. Ecco cosa succede quando te ti affida un uomo. Quando cade, e cadrà, te hai paura, scappi. Non hai più un fondamento. E questo qual è, quando è il fondamento? Noi siamo chiamati a fondare la nostra casa sulla roccia, a fondare sull'obbedienza di Cristo. Noi dobbiamo guardare a Cristo e fidarci di Lui. Solo così rimaniamo saldi, perché l'uomo cade. Ti affidi sul pastore come uomo, stai tranquillo, ti delude. Stai tranquillo, ti delude, perché è normale, siamo umani. Affida il tuo rapporto a Dio, stai tranquillo, vedrai la sua gloria e la sua potenza. Dio si usa di uomini, ma te non devi guardare all'uomo. Devi guardare all'autorità che gli dà Dio, perché c'è Dio dietro. Ma non ti fidare dell'uomo, ma fidati di Dio. E fidati di chi Dio mette, perché è sempre Dio che devi guardare. Io vedo a volte c'è un ospite che ha un dono di preghiera, un dono di guarigione, un dono è, tutti fanno la fila per pregare lì. E gli altri responsabili e pastori, così nessuno li guarda. A me mi viene da dire, ma chi state guardando? All'uomo o state guardando a Dio? Io quando c'è una sorella, anche da poco nella fede, mi dice vorrei pregare per te. Vieni, prega, prega. Assolutamente. Perché io ascolto più le persone che sono da poco, perché è proprio di quelle che Dio si usa per correggerti. Perché dici, come fanno a saperlo? Noi dobbiamo essere umili e non guardare quel ragazzo, ma guardare chi c'è dietro. Questo è. Ed è bello perché la fede riscatta. Se noi leggiamo in Ebrei 11, e questo l'ha fatto notare Emanuele Frediani al convegno nazionale, io non l'avevo mai notato, in Ebrei 11, a un certo punto, nomina dei nomi in fila, tra cui ci mette Gedeone, Barak, Sansone, tutti uomini che della fede, possiamo dire, avevano anche qualche dubbio, perché Gedeone, ricordiamoci, ha fatto 2 prove col vello. Quindi, prenderlo come esempio di fede, Insomma, sì, va bene, la battaglia, è andato anche lui senza spada, con le anfore, le torce. Però prima ha avuto un po' di dubbi. Però di come, vedi, gli eroi della fede, è stato messo negli eroi della fede, perché non ha dubitato. In battaglia è andato, ma è andato con la potenza del Signore. Ed è bello perché ha detto anche questo, ed è vero. La storia degli Atti ed Ebrei 11 non è finito di scrivere, perché tra gli eroi della fede ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi. Non è finito di scrivere quel capitolo. E mi piace quando dice non mi basta il tempo. Cioè, io non so se il rotolo aveva una fine, non aveva più il tempo di scrivere, non lo so. Però mi piace quello, il tempo non mi basterebbe per descrivere tutti. Perché in quei tutti io ci vedo anche ognuno di noi. Amen. Noi siamo chiamati a essere combattenti, siamo chiamati a essere testimoni della luce. E come Davide qui non ha avuto problemi ad andare avanti, ma perché non ha avuto questi problemi? Perché lui credeva in un grande Dio e sa chi è Dio. Il popolo di Israele se l'era dimenticato. E te in qualsiasi prova stai affrontando, non ti dimenticare mai chi è Dio. E che lui può vincere ogni cosa, ogni battaglia. Amen. Questo è Dio. E io ringrazio il Signore di quante volte ci ha rialzato e ci ha fatto vincere e noi non ce ne siamo accorti. Altro che spada. Noi con la spada a quest'ora l'avremmo messa attaccata sopra il camino, l'avremmo messa. Perché a volte ci manca le forze. Ma Dio dà nuove forze e non ci fa stancare. Quindi, prima di concludere, vorrei farvi vedere un video che è una canzone cristiana che mi è piaciuto perché riprende tutta la predica e si intitola Credo in un grande Dio. E poi vorrei pregare con voi. Amen. Se possiamo mandare il video.
Fedeli a un grande Dio, pianti e battaglie, cambiati in esulti e vittorie, per il nome di Yahweh. Tu che batti città col solo suono delle trombe, prendi questa piccola mia fede. Signore del tuo popolo e del cuore mio, attraverso i secoli non cambi mai. Vede la tua gente, tu sei anche il mio Dio, nello stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole e inadatto sia io, credo in un grande Dio. Anziani, servi e soldati come tanti, ma resi a un Dio straordinario. Umili oggetti, mutati in vessilli, scudi e spade, nelle mani di Yahweh. Tu che abbatti un gigante con la fionda di un ragazzo, prendi questa piccola mia fede. O Signore del tuo popolo e del cuore mio, attraverso i secoli non cambi mai. Re della tua gente, tu sei anche il mio Dio, nello stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole sia io, credo in un grande Dio. Confiderò soltanto in te, onnipotente, infallibile re, e canterò, trionferò, perché hai già vinto per me. Signore del tuo popolo e del cuore mio. suo modo mi accompagnerai. Ho soltanto ammirare, guarda con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole e inadatto sia io, credo in un grande Dio, nel solo ed unico grande Dio, che non cambia mai.
Amen. Amen. Credo in un grande Dio. Amen. È bella questa canzone, a me mi ha aiutato tanto. Quando nelle battaglie ti senti debole, ti senti inadatto, non hai le armi e non ti ricordi che Dio è un grande Dio. E non ti ricordi che Dio è con te e è Dio a darti la forza. Vorrei concludere leggendo un passo in Geremia che parla proprio di un uomo che si affida alla carne e all'uomo che si affida a Dio. E a cosa viene paragonato? Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno, e non cessa di portare frutto. Amen. Questo è quando te confidi nel Signore. Nell'anno della siccità non è in affanno. Hai pace, vivi nel suo riposo, sei tranquillo perché sai chi è con te. E porti frutto, continui a portare frutto. Non c'è un'età in cui finisci di portare frutto. Hai 10 anni, hai 80 anni, porti frutto. Porti frutto. Ed è bello che l'uomo che si affida alla carne, al braccio, a un altro uomo, è paragonato a una tamerice. Non so se voi avete mai visto le tamerici. Le tamerici sono piante che stanno nei deserti, a volte li troviamo anche lungo mare, quegli alberi con quei rami un po' fini. Però la cosa interessante è che non troverai mai nel deserto una tamerice accanto a una tamerice. Sono piante che sono sempre distanziate tra di loro, sempre. Non stanno mai vicine, sono piante che si isolano. E non è un caso, perché se te ti affidi all'uomo, non ti stai avvicinando all'uomo, ma ti stai sempre di più isolando. Ed è qui che è la verità, perché ci sono uomini di successo con i soldi, ma che sono soli, sono tamerici nel deserto, perché non confidano in Dio. E invece, quando confidi in Dio, sei un albero lungo il fiume. E sapete gli alberi lungo il fiume come sono? Tutti vicini. È bellissimo questo paragone, e non è un caso che Dio usa proprio queste due piante per spiegare chi è l'uomo che si confida con l'uomo. È un uomo che poi si trova solo, cade, ha paura e non sa con chi aggrapparsi perché non c'ha nessuno. Amen. Ringrazio il Signore che noi confidiamo in un grande Dio e che la battaglia è Lui a vincerla. Se possiamo alzarci in piedi, preghiamo insieme.